Ciao e ben ritrovato in questa nuova puntata del Rompiscatole. Sto registrando questa puntata per la terza volta perché ci sono sempre degli impicci, spero sia l'ultima, eventualmente lo saprai una volta pubblicato oppure no. Detto questo, io volevo tornare questa settimana nonostante non sia a pieno regime con i podcast, ma volevo fare questa puntata perché ho raccolto un po' le idee, un po' tutto, ma soprattutto volevo parlarti del mio grande regalo di Natale, chiamiamolo così, ovvero sono praticamente circa 2 mesi e mezzo, quasi 3, che utilizzo un monopattino elettrico qui a Torino. Sostanzialmente avevamo fatto una puntata sulla mobilità elettrica il 28 di novembre, la numero 67, se vuoi andare a recuperarla nel feed, una puntata in cui avevamo parlato un po' dei movimenti, le mie idee, quello che insomma volevo fare, eccetera eccetera. Riassumendo, io ho scelto un Ninebot ES1, non il modello ES2, perché molti problemi che il Ninebot ES2 ha, l'ES1 non li ha. Poi ho 5 km in meno più o meno di autonomia sulla carta, una velocità massima che è di 20 km orari, 22 anziché 30, ma lì sono tutti dati tecnici, non stiamo a farci caso, e un peso però inferiore di 11 kg contro 12 kg circa, per cui un chilo in meno. La mia idea era di quella di prendere l'S1 per non avere anche l'ammortizzatore posteriore che invece ha l'S2 e che comunque ha portato alcuni problemi a vari utenti, quindi avere una pedana unica non spezzata e non avere nessun tipo di impaccio da questo punto di vista. Questo modello è non lo Xiaomi M365 in versione base o in versione pro, a seconda del gusto. Perché? Perché purtroppo io la mattina, purtroppo per fortuna, a seconda dei punti di vista ci mancherebbe altro, la mattina ho quasi praticamente tutte le mattine ho una commissione da svolgere in centro e devo andare sostanzialmente a prendere un pullman per qualche fermata. Sono 4-5 fermate per un pullman, però è un pullman che taglia tutta la città e che alla mattina al 99% è pieno zeppo. Dovendo poi rientrare a casa, comunque fare delle commissioni, muovermi in centro, io non ho la possibilità di tornare a prendere il monopattino e riuscire, per cui il monopattino me lo devo portare dietro. Ergo mi serviva un monopattino che da chiuso ingombrasse il meno possibile, e l'Ninebot ES1 o l'ES2 fa al caso mio, perché si chiudono esattamente come se fossero le pagine di un libro, quindi si piegano a metà e il monopattino sta dritto per dritto sui piedi, potete tenerlo in mano, nessun problema. Lo Xiaomi M365 Pro o non Pro, non importa, invece spezza il troncone dello sterzo in due parti e rimane una parte più sporgente che non è facile da trasportare, al netto di tutto e di quello che si possa dire. Trovo che il Ninebot sia molto più comodo da questo punto di vista e soprattutto più versatile. Poi io, una volta sceso dal pullman, mi chino un secondo, apro la pedana del monopattino e in mezzo secondo il monopattino è aperto. Ci sono dei pro e dei contro. Secondo me, nel lungo periodo, lo Xiaomi è un po' più stabile, soprattutto sull'anteriore, sebbene abbia visto che comunque molti M365 abbiano la fascetta di chiusura che pian piano con il tempo aprire e chiudere si consuma e quindi non è in perfetto stato anche quella lì. Però credo che tutto il meccanismo dell'S1 magari possa essere un po' più fragile, ma ripeto, queste sono mie convinzioni, ci mancherebbe altro. Nel lungo periodo quindi magari ci potrebbe essere questo aspetto da tenere in considerazione. Per il momento vi dico sì, ci sono un po' di cigoli, sì, gli ammortizzatori piccolini neri che vi consiglio sempre di comprare da mettere sotto nel meccanismo sono già saltati, ma saltano praticamente subito, per cui per il momento io dico mi trovo bene. Io sono circa 1,87-1,88 per 95 kg, per cui non sono propriamente piccolo, sono robustissimo, passatemi il termine, e l'autonomia dei 20 km non l'ho mai raggiunta, questo soprattutto perché influisce molto il mio peso, ma anche poi la potenza che il monopattino deve andare a generare per muoversi. Io mediamente mi sono sempre attestato fra i 15 e i 16 km. I 20-22 km non li ho mai raggiunti, mentre per quanto riguarda le velocità, i primissimi giorni di utilizzo ho raggiunto anche i 27 km/h, e dopo apriamo una parentesi sulla velocità, mentre poi dopo gli aggiornamenti, dopo i primi cicli di utilizzo e quant'altro, mi sono sempre attestato sui 22-23 in modalità super sport, mentre nella modalità eco, quella tranquilla e leggera, vado tranquillamente tra i 15 e i 16 km/h, per cui non ho problemi da questo punto di vista, non mi lamento, anche perché, apriamo la parentesi della velocità, vi posso garantire che a 27 km/h non dico che vi caghiate addosso, passatemi il termine, però insomma un po' di stressa magari vi prende, soprattutto se fate una discesa, soprattutto se come adesso magari l'asfalto è un pochino ghiacciato e cose simili. Io ho usato questo monopattino, per chi mi segue anche su Instagram magari lo saprà già, anche sotto la neve. Ho fatto una mattinata qui a Torino parcheggiando la macchina poco fuori dal centro e poi ho fatto tutti i murazzi con la neve grossa come una casa quando ho fatto quella nevicata incredibile e non ho avuto un mezzo problema. Sì, la rotaia, ecco, ve la sconsiglio quando piove o quando comunque nevica, perché ho fatto un bel derapone, non dico stile Marco Melandri, Philip Island col braccio alzato e la gomma che fumava, però diciamo che l'aderenza l'ho persa sul davanti, che però ha ripreso subito grip sull'asfalto, mentre poi al posteriore è scivolato e ho dovuto correggerlo. Non sono caduto, non sono uscito dal monopattino, non ho messo giù il piede, sono riuscito a tenermi in equilibrio e a dare gas, perché comunque ero in modalità non super sport, ma quella sport classica, la via di mezzo che ha le S2, quindi un po' più tranquilla, ma comunque con il giusto gas. Io ho fatto ad oggi che sto registrando 111 km, che non sono pochi, non sono neanche tantissimi, però sono circa una media di quasi una trentina, quarantina di chilometri al mese, che secondo me sono più o meno la considerazione generale da fare in un utilizzo cittadino. Questo vi dico perché questa definizione, perché questo monopattino a mio avviso è un monopattino da città, non per grandi scampagnate lunghe, non per niente di particolarmente impegnativo. Ho in mente di fare settimana prossima un piccolo test, perché ho preso la batteria esterna e qui mi riallego anche alla scelta delle S1 anziché le S2, ovvero le S1, risparmiando quel chilo di peso, praticamente mi permetteva di mettere la batteria e di risparmiare ancora sul peso, ma di avere un'autonomia raddoppiata. La batteria mi è arrivata giusto 10 minuti fa che sto registrando questa puntata. Se faccio appunto 15-16 km, mi aspetto complessivamente di farne una trentina senza problemi con la batteria. Il tragitto più lungo che faccio è quello da casa mia fino all'università, che comprende circa 5,6 km di strada, più o meno siamo lì, 5,5 km, è quasi tutta dritta. Ho provato varie strade, la più corta alla fine mi permette di fare tutta una pista ciclabile dritta per dritta, e lì ammetto che da casa fino all'università arrivo poi con circa una tacca piena e ancora un'altra tacchetta lampeggiante, ergo siamo intorno al 25-30% di autonomia residua. Sono 5 km, secondo me nell'uso prolungato, come dicevo prima, un po' il monopattino perde da questo punto di vista, per cui è vero che io l'ho utilizzato sempre in modalità super sport per fare quel tragitto e quindi alla massima potenza, alla massima velocità, senza cruise control e senza niente, insomma, potrei anche poter fare meglio, ecco. Il mio obiettivo sarebbe stato quello di cercare di arrivare in università con magari un 40% di batteria e poi rientrare a casa. In realtà non è possibile, ecco. Io 11 km non li avrei mai potuti fare, e quindi fare un'andata e ritorno da casa mia fino all'università non l'ho mai potuti fare. Mentre nell'utilizzo misto, quindi destra, sinistra, prendi e smonti, sempre in città, senza lunghissimi rettilinei o cose simili, i 15-16 km il monopattino li fa più che tranquillamente. Ammetto che non sono mai arrivato al 10% di batteria nell'utilizzo, praticamente mai, anche quando l'ho utilizzato una domenica in maniera occasionale per andare in centro un secondo e tornare a casa, non ho dovuto avere problemi, mi sono fermato all'11%. Si vede comunque che già sotto il 20% il software della Ninebot entra in gioco e vi taglia un po' di potenza, quindi vedete il monopattino che non dico vada come un bradipo, però insomma diciamo che i 20 km/h ve li scordate quasi in ogni modalità. Ora proverò un attimino meglio la batteria, mi sembra molto interessante, sebbene non costi poco, perché costa circa 160 euro su Amazon. Però io adesso che mi sto collegando al mio Ninebot che è in ricarica, perché appunto mi è arrivata, l'ho montata 5 minuti giusto per montarla e niente di più, adesso già la batteria mi dice che come autonomia residua, ad esempio, io ho 37,6 km. Ripeto, non sono dati secondo me veri, perché dipende poi molto dal peso, da tanti fattori, però sono contento magari di fare 30 di chilometri. Questo perché mi permette, nonostante io abbia il doppio caricatore, uno sempre nello zaino, magari un po' più di tranquillità, magari meno impicci, insomma, voglio stare magari un po' più tranquillo, ma soprattutto la batteria mi dà quello spunto prestazionale in più, magari al semaforo o in fase di attraversamento, che vi può aiutare, vi può dare, secondo me, maggior beneficio in partenza, ma anche, ripeto, ma anche secondo me maggior beneficio poi nel lungo periodo, perché il monopattino sembra faccia meno difficoltà nel partire, dove lì secondo me che consuma forse molta della batteria alla fine, come nelle macchine, quando si accelera la primissima volta per partire si consuma più benzina quasi che nel lungo periodo, e di conseguenza in questo modo si potrebbe anche migliorare l'autonomia. Ripeto, non lo so, io adesso ho impostato praticamente l'attivazione del cruise control, ho il livello di energia impostato su forte, perché praticamente io così non freno, non ho mai toccato il freno del monopattino in nessun contesto, praticamente mai. Io tolgo il pollice dall'acceleratore e lui frena tranquillissimamente, per cui sono più che soddisfatto da questo punto di vista. Ripeto, vediamo con questa batteria. Parliamo però un attimino del contesto esterno. Io fino al primo di gennaio, ammetto, lo utilizzavo con molta parsimonia. Mi ha svoltato la vita, perché ci si impiega la metà a fare le cose, anzi un terzo, mi dicono tutto quello che si vuole, ma è così. I costi sono irrisori, non ci sono tasse, assicurazioni, non c'è niente, ragazzi, per cui è una figata da questo punto di vista. Però, ripeto, fino al primo di gennaio qualche problemino in più magari c'era, nel senso, ho incontrato i vigili una volta soltanto, mi hanno detto che non potevo passare in quella strada nonostante avessi contro biciclette e simili, quindi non c'era nessun tipo di problema il fatto che andassi anche io, perché se io ero praticamente, passatemi il termine, quasi come una bici, o comunque se io lì non potevo passare, neanche la bicicletta in realtà poteva realmente passare, ma vabbè, lasciamo perdere, è un altro discorso, un altro contesto. Per non voler aizzare né creare casino, ho detto ok, nessun problema, anche perché qua a Torino, sapete, c'è stato un po' di tran tram, ho detto ok, nessun problema, mi scusi, scendo, e l'ho fatto a piedi, ero praticamente a caso, ho fatto un 150 metri a piedi, senza neanche fare il furbo e risalire quando non ero più alla vista dei vigili. Ho evitato, sono stato tranquillo, e ho detto chi se ne frega, via. Quando invece poi è scoccato il primo gennaio, sapete, adesso i monopattini sono praticamente uguali alle biciclette, io ho iniziato a fare, passatemi il termine, come dicevo anche a qualche amico, non tanto l'abusivo, ecco, però comunque a comportarmi in maniera un po' più diversa, rispettare sempre i limiti, però a viaggiare effettivamente come una bicicletta. E lo dico con tranquillità, ci mancherebbe altro. Ovvero, laddove, ad esempio, Piazza Castello, qui a Torino, una zona tutta pedonale, io prima non ci passavo praticamente mai, perché non volevo impicci, la zona pedonale è sempre un po' pericolosa, mentre adesso io passo a limite più o meno consentito, non vado a gas tutto aperto, assolutamente, anche perché è pericolosissimo, e vado tranquillissimo, ci passo in mezzo. Io vi dicevo, prima per tornare a casa dovevo fare tagliare dal centro e andare a raccordare via 20 settembre, che è una via lunghissima del centro di Torino che sbuca poi al Duomo, dove sono praticamente io facevo tutta quella via, evitando di passare da via Roma, che invece è tutta bella pedonale, quindi non c'è nessuna macchina, nessun pullman, non ti suona nessuno, non c'è niente, e poi tutta Piazza Castello potrei tranquillamente fare, invece prima non la facevo, ora la faccio senza problemi, ripeto, facendo attenzione, invece ho visto che c'è gente che va come dei pazzi, insomma. Per il momento ho cambiato un po' anche il mio approccio e sono anche un po' più libero con la testa nel muovermi dove voglio. Quello che vi sconsiglio assolutamente è il pavé. Il pavé e i lastroni, perché comunque ci sono dei lastroni che non sono spesso collegati bene, ci sono dei buchi fra di loro, il pavé tutto bucherellato, si sente, lungo andare si sente. Stesso discorso posso dire qui a Torino, ci sono delle piste ciclabili bellissime come quella di Corso Matteotti, tutta bella nuova, dritta, quella che c'è anche Corso Inghilterra, tutto sotto il grattacielo San Paolo, fantastica. E poi ci sono delle piste ciclabili oscene come quella di Corso Duca degli Abruzzi, dove praticamente vi viene il morbo di Parkinson a fare anche solamente un chilometro, perché è tutta puntellata con tutte le pietre. Io non capisco come si possa fare una pista ciclabile con le foglie che marciscono e fanno praticamente tutto il putridume e poi tutti i sassolini anziché fare l'asfalto dritto come in tutti i comuni normali. Ma vabbè. Io, come dicevo, per tagliare, arrivare fino all'università da me, che è l'economia, quindi quasi a Mirafiori, ho tre strade che confluiscono e sono tutte quante dritte per dritte, ci sono tutte piste ciclabili, devo dire che mi ci trovo molto molto bene, per cui ci sono sempre arrivato con praticamente zero problemi, sta solamente a me, a seconda di come voglio andare, dove voglio andare, a scegliere la strada migliore. Allora, all'atto pratico, io ho, tra virgolette, consumato 300 euro di monopattino e circa 150-160 euro di batteria, che sommati insieme fanno 450 euro circa, estendo un pochino in difetto. Considerando il fatto che magari avrei dovuto fare un abbonamento del pullman e pagarlo mediamente un 300 euro a seconda delle ISEE e cose simili, io ho speso circa un 150 euro, anzi no, 300 e passa euro mi sembra, costa di più di 300 euro, comunque io avevo un centinaio di euro di gioco in cui ho comprato un mezzo mio che decido io quando usare, come usare e perché usare, e non ho impicci di questo genere qua, per cui posso prenderlo, andare dove voglio, fare quello che voglio, ovviamente con le dovute accortezze, ci mancherebbe altro, non devo aspettare pullman e contro pullman, orari, scioperi, non devo fare assolutamente niente di tutto questo. Se voglio e voglio essere un po' più leggero, posso smontare la batteria e rimettere tutto il vecchio kit, perché comunque ce l'ho. Se non voglio, posso avere le due batterie, avere maggiore potenza e spero anche più efficienza nel lungo periodo. Quindi poi vi dirò successivamente come è andata questa cosa qua. Il viaggiare in strada verso la pista ciclabile, allora io dove c'è preferisco la ciclabile, perché comunque sei un po' più tranquillo, cioè io non ascolto musica, quindi non ho mai le AirPods addosso quando sono sul monopattino perché mi distraggo, e invece voglio essere super concentrato sulla strada, godermi piuttosto il viaggio come fossi in macchina. È vero che perdo tempo e non ascolto un podcast, ma chi se ne frega, voglio arrivare a casa con le mie gambe e non cappottarmi, mentre sulla pista ciclabile magari sono un po' più tranquillo, ripeto, non ascolto nulla, però mi guardo attorno anziché stare in strada e ascoltare sempre con l'orecchio sinistro la macchina che arriva di dietro, poi c'è il cretino di turno che ti supera e ti gira davanti, o quello che si arrabbia perché secondo lui non ci passa ma in realtà ci passa tranquillamente, solamente un idiota che non sa prendere le misure, o anche magari è carino perché non ti vuole schiacciare. Detto questo, comunque per il momento non ho avuto impicci. Ho litigato con due persone, una signora che si è buttata letteralmente in mezzo alla strada e si è arrabbiata per il fatto che io non avessi rallentato più di tanto, le sono passato vicino, era una strada zona 30, quindi io ci potevo tranquillamente passare, questo prima del primo gennaio, mi ha dato del cretino, del deficiente, mi stava mettendo le mani al collo, considerate che era una signora alta circa 1,60 m, 1,70 m, io sono quasi 1,90 m, mi è venuta a faccia dall'alto verso il basso, dicendomene di tutti i colori. Davanti a me c'erano poco più in là i vigili, io ho risposto solamente dicendo che era una persona ignorante, ma non per offenderla, per il semplice motivo che ignorava le leggi e quello che c'era in vigore su quella strada lì. Lei si è offesa e poi la storia l'ho voluta finire lì, perché poi io sono un tipo molto particolare e lasciamo perdere. Mentre poi ho litigato con una persona che ha iniziato a utilizzare uno dei servizi di sharing che sono arrivati qui a Torino, sono arrivati contestualmente al periodo di Natale, quindi da quel momento in avanti poi Torino è stata letteralmente invasa di monopattini. Una persona che viaggiava su un marciapiede con un bambino, quindi erano in due. Io ho detto: guardate che non si può andare sul marciapiede, tra l'altro in due nemmeno si può fare, e mi ha risposto: ma il monopattino è mio, faccio quello che mi pare, punto, non voglio aggiungere altro, questo davanti al bambino. Al di là della maleducazione generale, purtroppo si sta vedendo anche che l'inciviltà generale regna ancora sovrana, e questa cosa a me non piace, non piace veramente veramente tanto, perché ci sono delle regole comunque da rispettare, io le ho rispettate sin dal primo momento, ho rotto le balle anche a vari amici che poi hanno preso anche loro il monopattino dicendo no, tu devi fare le regole che devi seguire, non dobbiamo fare per forza gli abusivi qua e là, mi mettevo il giubbottino eccetera eccetera. Adesso sono un po' più tranquillo, lo ammetto, sono un po' più sereno, anziché il giubbottino ho comprato le fascette da tenere sui polsi sulle gambe, che sono uguali, come detto prima le strade le faccio con molta più tranquillità, ma perché me lo permette il regolamento, io oggi a tutti gli effetti sono come una bicicletta, quindi posso andare come voglio, ma fino a un certo punto, ecco, sempre con dovuto riguardo, perché vado più veloce magari di una bici volendo, o comunque sono un po' più pesante, posso fare male sostanzialmente, ma il discorso è analogo alla bicicletta, ci mancherebbe altro, per cui non voglio entrare più di tanto nel merito, perché secondo me non lo vale, ecco, non per altro. Ad ogni modo, io sono super 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 soddisfatto, mi piace molto tutto il movimento che si è creato dietro questo fenomeno dei monopattini, più che altro perché comunque parliamo di un sistema molto molto interessante, e che soprattutto per chi vive in città, insomma, non è da poco. Penso anche poi ad esempio a chi lavora fuori, nel senso che se si ha la possibilità di poter lasciare la macchina in una posizione e raggiungere poi l'ultimo stint magari del lavoro con un monopattino, secondo me è una soluzione più che concreta, a patto poi magari di avere una presa, una possibilità di caricarlo e via dicendo. Io settimana prossima voglio fare, l'ho chiamata io, una traversata, cioè voglio tornare dove abitavo in precedenza, che sono circa 12 km, 10-12 km da dove abito io ora, ed è fuori Torino, per cui devo fare tutta una parte, la parte nord della città, più un pezzo di strada fuori su cui ho veramente tanta tanta paura, due cavalcavia importanti che voglio vedere se il monopattino riesce a fare, ma poi so già che arrivando lì a termine io tendenzialmente non potrò tornare indietro, meglio dovrò mettere a caricare il monopattino perché sarò quasi in aperta campagna e insomma non so un attimino bene. Non nego che sto guardando al futuro, ma non nel senso di comprare un monopattino nuovo, ma più che altro guardare anche altri prodotti, perché la scimmia mi è presa, mi è partita, mi trovo bene con il mio. Ho visto però il G30 Max, sempre della Ninebot, su cui vorrei più o meno rimanere. Non ho provato l'M365 Pro, mi piacerebbe, ma sono sincero, trovo i Ninebot un po' più funzionali per il mio utilizzo, ecco. Invece il G30 Max è praticamente un M365 Pro quasi in tutto e per tutto, ha una pedana più grande, fino a 60 km di autonomia reali, secondo me saranno anche lì 40-45, però è un monopattino costruito in maniera totalmente diversa, perché le gomme sono molto più grandi, la batteria è molto più capiente e non è nel troncone del monopattino, ma è sulla base, quindi è sulla pedana, quindi il baricentro è distribuito orizzontale, non tutto verticale come il mio ES1. Ci sono un po' di differenze. Se dovessi sceglierne oggi uno, io prenderei l'ES1 per l'utilizzo della città, e perché ormai si porta via, come abbiamo detto, anche a 250 euro, cifra folle, assolutamente folle. E poi invece dovessi sceglierne uno per stare un po' più tranquillo, fare un pochino di più, probabilmente prenderei il G30 Max, che ad oggi è forse considerato il vero top di gamma assoluto di tutta la linea Segway, Ninebot e via dicendo. Per cui vi dirò la verità, per il momento io sto bene, soprattutto adesso spero con la batteria non aver risolto i problemi di autonomia, ma perché quelli ci sono e non ci sono, alla fine ripeto, io ho due caricatori, uno ce l'avevo sempre, ce l'ho sempre nello zaino e non mi costava niente dove entravo a ricaricare, ecco. Dovessi, ecco, fare un'ulteriore chiosa finale prima di chiudere, pensavo di stare intorno alla mezz'ora, per cui più o meno ci stiamo, vorrei parlare un attimino dei posti. Io viaggio, mi sposto in città, ma generalmente vado sempre negli stessi posti, negli stessi luoghi, per cui non vado tendenzialmente in posti tanto nuovi o diversi, o comunque li conosco, mi conoscono, insomma c'è un minimo di rapporto. Per il momento ho trovato una grande disponibilità da parte dei bar, da parte di un po' tutti quanti, nel farti entrare con il monopattino, soprattutto nel mio caso con le S1, dove vedi che compatto e chiuso ingombra, ma fino a un certo punto non hai problemi. Sono stato a pranzo fuori con un amico varie volte e l'ho chiuso, lui anche ha un S1, l'abbiamo chiuso, l'abbiamo messo nella zona dietro del ristorante dove abbiamo mangiato, e il proprietario, ormai perché un po' ci conosceva, la prima volta ce li ha fatti tenere sotto il tavolo, la seconda volta ce li ha fatti posizionare dietro, così non gli davamo in piccio neanche noi, ma siamo stati noi per primi a dirgli: possiamo metterli da qualche parte dove non ti danno fastidio? Perché secondo me c'è tanta gente che ne approfitta, cioè entrano tanto così per dire, via dicendo. Ad esempio io in posta l'altra mattina ho trovato un signore brontolone, che erano le 8, rompevo le balle eccetera eccetera, che mi fa: io qua dentro, tu qua dentro col monopattino non puoi entrare perché ho un mezzo. Io alla signora della posta effettivamente quella mattina non ho chiesto se potevo entrare con il monopattino o meno. Alla signora della posta mi son girato, l'ho guardata, lei mi ha fatto cenno con la testa che non c'erano problemi, mi sono girato di nuovo verso il vecchio brontolone, ho indicato alla signora della posta e via. Non dico che siano paragonabili a un passeggino o a una valigia, perché è vero che è un mezzo, però allo stesso tempo se io faccio attenzione, o se comunque il titolare dell'attività non mi dice che ha problemi, io chiedo comunque prima. Se ci sono problemi lascio fuori, se non ci sono problemi non entro. Stesso discorso se vedo che è un locale molto piccolo e molto stretto, magari vado a quello dopo, perché comunque entrare con un monopattino, magari già in due o in tre, non dico tutti con il monopattino, magari anche solo io con il monopattino, insomma, non mi fa impazzire l'idea, ecco, mettiamola così. Terzo aspetto, lasciarlo legato fuori a un palo. Oddio, si può fare in realtà, non è che non si possa fare, perché il monopattino nel mio caso ha la ruota posteriore forata, quindi io volendo posso agganciarci un lucchetto, legarlo fuori, e magari se io sono in un posto e lo vedo da fuori posso tranquillamente visionarlo e non avere impicci, senza avere l'impegno di portarlo dentro un negozio. Il problema qual è? Che ti devi fidare a lasciarlo fuori, perché comunque la gente poi lo vede e lì non è una bicicletta, oddio, è come una bicicletta, ma costa 300 euro e nel mio caso magari la batteria se la smontano, insomma, se non ce l'hai sott'occhio può essere un problema. Non ne ho mai visti sinceramente posizionati fuori nei ganci dove mettono le bici o simili, o legati intorno ai pali. È un'idea, si può fare, non è quello, però ripeto, sinceramente non l'ho mai visto fare, e ripeto, non sono molto intenzionato nemmeno a farlo io, per cui insomma vediamo da questo punto di vista. Mentre l'ultima cosa, la personalizzazione degli accessori. Allora, io in questo momento ho preso un campanellino, non l'ho preso da Decathlon anche se costava 2 euro, per il semplice motivo che lo volevo un pochino più d'effetto, passatemi il termine, e che non fosse il classico campanello messo lì a zonzo. Mi piace mantenere magari uno stile un pochino più carino, dedicato del monopattino. Mi dovrebbe arrivare anche questo oggi, perché ho fatto tutto in un unico grande ordine, ma ancora non ce l'ho. Ho poi preso invece una pochette da mettere davanti, quelle con lo skin in carbonio, tutte particolari, belle, bla bla bla, dove so già però che non è compatibile con il mio monopattino, per il semplice motivo che il Ninebot ha il faro che è anteriore e quindi è praticamente a metà del manubrio, quindi mettendo un marsupio, un borsello lì davanti in cui magari mettere il caricatore o cose simili, non si vede la luce, e quindi di notte, anche se per il momento mi è capitato di usarla circa 3 o 4 volte, di notte non potrei girare, e quindi questo è un problema. Dovrei leggermente sganciarlo, farlo scendere un po', però perde un po' di stabilità, ecco. Però io vi consiglio questi accessori. Il campanello è obbligatorio per legge, per cui io fino adesso che ho girato praticamente sono stato un po' abusivo. E vi dico che capitava spesso che mi servisse, perché magari ero su una pista ciclabile dove la gente passeggia come se fosse tranquillissima, e in realtà mi serviva a suonare, dovevo chiedere permesso con la voce e si incazzavano, passatemi il termine, scusate, si arrabbiavano, non volevo essere volgare. Cos'altro? Vabbè, io vi ho detto le fasce colorate. Fate attenzione ai cani, fate veramente tanta attenzione ai cani. Quelli piccoli, quelli grandi non cambia, è vero che la taglia poi prescinde dal fatto che vi facciano più o meno male, però fate attenzione ai cani, perché i cani appena vi vedono passare, sfrecciare, vi rincorrono, mi è successo, o vi puntano, e sono cavoli. Siccome poi la gente purtroppo qui a Torino viaggia spesso con i cani sulle piste ciclabili, è un problema, perché un conto se ti vedono da lontano e magari se ne accorgono anche loro e si spostano, un conto se non ti vedono e tu arrivi da dietro che devi superare, magari sei pure lato cane, il cane parte, ti segue, devi fare un po' più di attenzione. Quindi io il campanello adesso spero di usarlo molto molto di più una volta che l'ho montato e che ce l'ho, e niente, vediamo. Poi cos'altro? Non mi sono iscritto al club, nel senso, mi sono iscritto su Facebook, seguo le vicissitudini e quant'altro, però non vado a fare i raduni come fanno, almeno per ora non li ho ancora fatti, ma per il semplice motivo che il mio utilizzo è molto consumistico, mi sposto, vado a destra, a sinistra e di qua e di là, per cui non è un utilizzo molto molto accattivante sotto certi punti di vista, è proprio il classico mezzo di spostamento molto tranquillo e senza troppi impicci, però per il momento mi ha risollevato non poco il morale dopo la prima parte in cui sì, ero contento dei mezzi, ma comunque iniziavo a vedere le perdite di tempo, il dover magari camminare piuttosto che aspettare, insomma ho visto che c'erano un po' di difficoltà da questo punto di vista. Invece ammetto che il monopattino è una bella svolta e mi ci sto trovando tanto tanto bene. Insomma, è stato, passatemi il termine, un bel regalo di Natale voluto e cercato, come una delle tante cose che poi spesso riesco ad ottenere, e mi sto trovando bene. Poi chi lo sa, ripeto, in questo momento il mio sogno è il G30 Max, per essere molto più tranquillo. So di scendere a compromessi per quanto riguarda il peso, che è circa di 17-18 kg per la portabilità, però comunque avrei un prodotto forse più consono per anche il mio corpo, il mio fisico, e con meno forse compromessi, penso, non lo so, però quello è il mio sogno. Se un domani arriverà a prezzi umani, perché adesso costa ancora 750 euro, e un domani invece arriva magari sui 500-450, potrei farci sinceramente un bel pensierino. È giallo, quindi è un pochino diverso dal normale, perché invece questo qui che ho io è tutto nero. Insomma, dai, ci sta. Io ve li consiglio ovviamente. A me ha cambiato il modo di muovermi in città, è vero che si è un po' più pigri, però ragazzi, si risparmia veramente tanto tanto tempo. Fare anche solamente un passaggio da una zona all'altra è una gran bella novità, e soprattutto recuperate parecchio tempo in cui potete lavorare, potete godervi qualcos'altro. È vero, io ho molti più podcast da ascoltare da diverso tempo a questa parte, e non sempre riesco a finire tutte le settimane di svuotare la mia coda, però preferisco divertirmi così e risparmiare tanto più tempo in uno spostamento e l'altro, perché sono meno stanco, perché posso lavorare di più, eccetera eccetera eccetera. Insomma, io ti saluto, ti ringrazio come sempre, anzi ben ritornato al rompiscatole in questo 2020. Ti ricordo tutti i link per supportare questo podcast: vai su claudiostoduto.com/supporto, ci sono tutti i riferimenti per supportare questa trasmissione. Il modo più semplice è quello di partire e di supportare tramite Amazon, quindi partire dai link che trovi sul canale Telegram in offerta e da lì comprare quello che vuoi, o magari uno dei prodotti che ho segnalato di giorno in giorno. Non faccio tante segnalazioni, però ne faccio quelle giuste, mirate, in base anche ai miei interessi, insomma, spero possano essere utili. Poi, se vuoi, seguimi su tutti i miei social, Instagram, Twitter, basta, Telegram, anzi, se puoi trovarmi col nickname Claudio Stoduto. C'è il mio canale Telegram che è molto attivo, parliamo di iPad, parliamo anche di mobilità elettrica ogni tanto, parliamo di produttività, si chiama ovviamente Il Rompiscatole. C'è anche la mia newsletter, che è una sorta di blog personale, ma molto molto personale con molti di voi, la trovi su claudiostoduto.com/newsletter, insomma, i riferimenti non sono cambiati, sono sempre quelli, è cambiato solamente l'anno, io sono contento di essere tornato. Parleremo settimana prossima di qualcos'altro, spero interessante anche dal vostro punto di vista. Insomma, dai, siamo ripartiti alla grande. Ci sentiamo giovedì prossimo, ore 11, con una nuova puntata del Rompiscatole. Ciao ragazzi!